Bene, 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 abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme al quartetto del venerdì. Stefano Impalomeni qui con me.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Poi Massimo Orlando collegato. Ciao Massimo,
ciao,
di nuovo.
Ciao,
Simone Braglia.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
E il direttore De Paola è con noi. Ciao, ciao Paolo, ben trovato. Allora, facciamo una cosa. Voglio, se c'è la possibilità, chiedo ad Andrea un paio di audio per chiudere un po' e sentiamo anche la voce. Poi andiamo un po' sulla giornata che sta per arrivare. Dai, vai.
Nei settori giovanili ci sono una marea di raccomandati e li fanno giocare tutti. Allenatori di 20 anni, 22 a 20 anni si gioca a pallone, non si allena.
C'ha ragione.
Ha ragione, vai, un altro, dai.
Io non vorrei andare contro al direttore, però Musiala fa parte del settore giovanile del Bayern Monaco, non è vero che è stato pagato 140. Olise hanno pagato 53 milioni, insomma 50-60 milioni dalla Crystal Palace.
Grande Antonio.
L'unico costoso è stato Ken 100 milioni e Luis Diaz dal Liverpool 70 milioni.
Ma così.
Detto questo, effettivamente non basta solo avere idee per competere contro Real, City e Bayern Monaco, gli servono anche tanti soldi, troppi soldi.
Troppi soldi, tanti soldi.
No, io dico, scusami, Marco.
Vai, vai Paolo.
No, io dico il valore della rosa del Bayern Monaco, ma sono d'accordo con l'ascoltatore, è di 950 milioni. Musiala guadagna netti 25 milioni all'anno, quindi i soldi ci sono, ma il problema, la fortuna di Bayern, Barcellona, Real Madrid e di qualche club inglese, l'azionariato, si chiama azionariato popolare. Noi in Italia abbiamo sempre questi presidenti litigiosi. Nel Bayern Monaco ci sono 290.000 soci e hanno il 75% delle quote azionarie, il 51+1% rispetto, diciamo, a qualsiasi società tedesca è detenuto dai tifosi. Allora questo è un sistema virtuoso. Dice, il Bayern Monaco è così ricco perché? Perché ha 290.000 soci, il Barcellona ne ha 200.000, il Real Madrid ne ha 250.000. Ma noi questa cosa qui non la prendiamo mai in considerazione.
Una piccola precisazione: Musiala è nato a Stoccarda, si trasferisce nel 2010 in Inghilterra, dove entra a far parte del settore giovanile del Southampton. All'età di 8 anni viene acquistato dal Chelsea nel luglio del 2019. Ha fatto ritorno in patria venendo acquistato dal Bayern Monaco, quindi non è del settore giovanile, è stato acquistato successivamente. No, era per dire, perché prima l'ascoltatore diceva del settore giovanile del Bayern, no, fa un percorso
non per pochi soldi, poi non lo so adesso, non mi ricordo la cifra esatta,
fa un percorso per poi andare praticamente.
Paolo ha detto il vero, adesso uno può sbagliare la cifra, ma insomma
non è direttamente del settore giovanile, ecco, quindi ha fatto un percorso, poi sicuramente giovane è stato preso, perché poi l'hanno preso molto giovane, stiamo parlando di un ragazzo, giocatore giovane. Va bene, e sentite, andiamo al volo praticamente, abbiamo ancora qualche minuto, intanto chiedo subito a Massimo Orlando. Massimo, questa Fiorentina può creare qualche problema all'Inter, oppure dopo queste due vittorie, diciamo così, è un po' più serena, ecco?
No, creerà sicuramente problemi all'Inter, perché la Fiorentina finalmente è uscita non del tutto, però insomma pare che sia guarita. E ora il Rakov onestamente era poca roba ed è giusto che la Fiorentina sia passata, però la squadra adesso sta bene e tu lo sai, quando ritrovi serenità, ritrovi le vittorie, il pubblico non contesta più. La Fiorentina nulla va a perdere contro l'Inter, sinceramente. Dunque mi aspetto una partita, visto anche le vittorie che sono arrivate tra Cremona e le due di Conference League, mi aspetto una Fiorentina carica. Dunque se l'Inter non sta bene rischia.
Braglia, sei d'accordo?
Ma qualche rischio sì, però se gli rientra qualche giocatore importante all'Inter
non ci sarà Lautaro, non ci sarà Lautaro.
Se però già il fatto che è rientrato Dumfries domenica scorsa, qualche positività in più si è vista. Se gli rientra anche Çalhanoğlu, credo che magari qualche timore in più la Fiorentina potrebbe averlo. Detto che comunque sia, se oggi è mentalmente fuori dal loop di negatività nella quale era entrato col discorso della retrocessione, deve stare attenta. Però per me l'Inter ha una squadra che, se gioca la partita che sa giocare, dovrebbe farla sua.
De Paolo, potrebbe mettere pressione un po' il Napoli all'Inter in questo fine settimana, giocando prima?
Sì, ma tanti amici napoletani dicono non succede, ma se succede... Insomma, 9 punti sono tanti, sì. I prossimi 3 turni dell'Inter sono importanti, anche questo con la Fiorentina. Quindi sì, un po' di pressione c'è, cioè, adesso non c'è più quella tranquillità assoluta, no? Degli 11 punti. Il Napoli è un avversario tosto, è a 9 punti... E quindi a 9 giornate dal termine l'Inter ha un vantaggio veramente grosso, grossissimo, però non è incolmabile, ecco, possiamo dire questo.
Stefano?
Sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, quindi secondo me sarà l'Inter è favorita, però sarà una partita difficile per l'Inter. Quindi non è così scontato il risultato, mentre vedo un Napoli che, insomma, recuperando i migliori potrebbe vincere a Cagliari. Poi ci sta il Como per l'Inter e c'è la Roma, quindi dopo vedremo, insomma, dopo Pasqua a che punto è la situazione. Cioè, io in questo momento vedo il Napoli avvantaggiato su Sulmina per quanto riguarda il raggiungimento del secondo posto, ecco, per completare un po' il discorso. Però scudetto, ancora l'Inter in vantaggio,
sì. Dovrebbe succedere. Però sono 3 tappe importanti,
perché se rosicchia qualche punto il Napoli, l'Inter perde. Cioè, vedo l'Inter, Inter-Napoli, non vedo Inter più, non vedo più Inter-Milan.
Inter-Napoli. Sei stato chiaro, tu questa cosa l'hai sottolineata un paio di... diciamo così, la partita...
Perché è una squadra che sa che l'Inter pareggia con l'Atalanta, va a Roma e fa quel tipo di partita, lascia perdere, può pure perdere, ma come l'ha persa? Non può vincere lo scudetto. Cioè, poteva stare pure a meno 3, a meno... Non si può pensare al Milan che può essere un serio antagonista.
Quindi vedi più il Napoli come antagonista in questo
dopo
finale,
questa
nonostante
partita,
9
mi sto facendo un'altra idea, sì.
Vabbè, vediamo, perché poi stasera gioca il Napoli e, diciamo, matematicamente
con l'idea
guardi...
che resta là, che l'Inter, insomma, se perde questo scudetto, poi
no però stasera
Paolo
se
dovrebbe fare 50 editoriali a secondo.
No, dico, però se stasera vince il Napoli tu vedi la classifica a meno 6.
Sono d'accordo con te,
quindi scendi in campo conoscendo che il tuo avversario sta a meno 6, che comunque è un fattore, ecco. E poi comunque gioca anche il Milan prima, cioè del Milan,
sì,
gioca gioca prima il Milan, quindi gioca prima il Milan dell'Inter, quindi l'Inter va in campo conoscendo tutti e due i risultati di chi insegue, quindi vediamo. Senti Paolo, voglio chiederti anche una cosa, abbiamo discusso tanto nella prima ora della sconfitta della Roma, ti chiedo una cosa, si è un po' parlato di questo e voglio sentirvi un po' proprio su questa situazione qui. Naturalmente si è messo in discussione un po' tutto e in questo momento gli infortuni che ci sono stati, c'è chi ha criticato pure Gasperini, chi la società e via dicendo, insomma, no? Però ti faccio questa domanda: qualora non dovesse centrare il quarto posto Gasperini, che stagione sarebbe?
Sarebbe la stessa stagione dell'anno scorso con Ranieri, cioè arriverebbe quinta, ma quindi, diciamo, non ci sarebbe stato questo grande miglioramento. Io, lo sapete, stimo in maniera incredibile Gasperini.
È apposta che l'ho fatto questa domanda. Sì.
No, per cui lo farei lavorare sempre una vita. Mi preoccupa solo che Gasperini poi sotto pressione possa un po', come dire, andare fuori giri. Perché l'ambiente romano in qualche modo è veramente tumultuoso e ha bisogno di un allenatore che riesca, anche al di là della copertura di Ranieri. Io credo che Gasperini debba fare questo lavoro, però, ecco, gli devi dare più qualità. Cioè, consideriamo che comunque, ecco, il presidente di Fredkin sono i secondi presidenti più ricchi in Italia. Quindi hanno già speso, possono ancora fare di più. Però a questa Roma che cosa è mancata? La qualità. Ragazzi, è mancata la qualità. Manca Sulè, manca Dybala, mancano giocatori che possono avere quel guizzo che possa innescare male non riesce a innescarlo. Con tutto il rispetto, con i Cristante o con i Mancini, che sono giocatori che sicuramente sono di quantità, sono importanti per la Roma, però non fanno quella differenza che può fare un giocatore di tocco, un giocatore di qualità. Parlavamo di qualità dall'inizio della trasmissione, questa qualità è venuta un po' meno nella Roma.
Braglia, sarebbe un fallimento di Gasperini o della società non centrare il quarto posto?
No, Gasperini non c'entra nulla, anzi ha dato un valore aggiunto secondo me alla Roma. Qualche errore lo può aver commesso anche lui, ma oggi come oggi io vedo molte più responsabilità da parte della società, al di là del fair play o quant'altro, nella gestione di una rosa all'inizio della stagione che qualitativamente non era all'altezza di quello che voleva Gasperini. Perché comunque l'abbiamo visto tutti, nonostante reggesse la fase difensiva fino a tre quarti di campionato, però mancava quello che...
Aspetta che ti sentiamo male, mi rimetti di meglio Simone, che ti abbiamo un attimo, sì. Vai.
Sì, qualche cappellata di Indica, Indica non è che è stato pregevole ieri.
Sì, sì.
Sì, no, c'è qualche giocatore indicato.
Aspetta, Simone, aspetta, riproviamo a chiamare Simone, che c'è un problema, lo sentiamo malissimo e va e viene. E quindi finisco con Massimo e poi Stefano. Massimo.
Ma tu lo sai, la stima che ho per l'allenatore, come l'abbiamo tutti, però il direttore ha detto una cosa perfetta, perché io domenica... A Como ho visto proprio la mancanza della qualità lì davanti per poter servire Mullen, che è un giocatore meraviglioso. Mi spiace dirlo, fa parte delle annate trovare giocatori non a disposizione nel momento importante, ma se tu non centri la Champions League è un fallimento, Marco. Bisogna essere obiettivi.
Lo ritieni un fallimento tu?
Sì, se non c'entra la Champions League, sì.
Quindi tu dici se
fuori dalla Coppa Italia, se fuori dall'Europa League e non arrivi in Champions League, secondo me è un fallimento. Poi dopo sono sempre pareri,
No, ma ci mancherebbe, noi siamo qua, accogliamo i pareri di tutti. Non so se Simone l'abbiamo ripreso, Simone?
Sì, io ci sono.
Ecco, adesso ti sentiamo. Sì, sì. Stavi ultimando, sentito, Orlando è stato un po', diciamo così, incisivo, no? Ha detto se non c'entri nulla lo ritengo un fallimento.
Io di Massimo sempre il massimo rispetto,
rimanendo sul nome, sì, bravo.
No, ma vabbè, ma ognuno per amor del cielo è rispettabilissime le idee di tutti. A mio modo di vedere no, perché comunque la Roma è vero che era partita per raggiungere la Champions League, ma la rosa qualitativamente a disposizione dell'allenatore non era da...
Quindi diciamo così, assolviamo Gasperini in questo momento, giusto, sì. Stefano? Mi sembra di capire, concettualmente generale. Assolviamo Gasperini.
Ma guarda, è lo stesso discorso, ragionamento che facciamo per Spalletti la Juventus. Non possiamo mettere in discussione l'allenatore, poi per carità ognuno ha le sue opinioni, ha detto bene Braglia, Simone. Cioè, chi è che non commette errori? Anche Gasperini, anche Spalletti, anche il più bravo, l'allenatore più bravo può commettere gli errori. Però io ti dirò, anzi, rincaro la dose, anche se la Roma dovesse arrivare settima, a maggior ragione dovrebbe riconfermare a spada tratta Gasperini. E la stessa cosa dico per la Juventus, cioè, questa è la mia analisi, cioè, non vado a vedere il piazzamento o fallimento. Poi rispetto l'opinione di Massimo, ma allora facciamo lo stesso ragionamento per la Juventus, non vedo perché non lo dobbiamo fare per la Roma.
Però qualcuno ti potrebbe dire lui è arrivato in corsa, questo invece ha iniziato la stagione. E io faccio sempre, sì. ti faccio ti spoguglio, sì. Capito?
Adattandosi.
È iniziata la stagione.
Questi sono allenatori bravi che vanno sostenuti, Marco.
No, ma io ripeto, sto qua per...
Se no, li cacciamo entrambi e si ricomincia. Un altro giro, altra giostra, altro giro. Non so, a me sembra allucinante, insomma, mettere in discussione due allenatori come Spalletti e Gasperini.
Paolo ci scrive.
Lo stesso ragionamento della Juventus. Per la Juventus va bene,
sì.
Per la Roma no?
No, anche la Juve.
Paolo, qualcuno ci scrive: se avesse qualcuno, un altro allenatore, perso 14-15 partite, non ragionavate in questo modo?
No, posso dirti, ma metti un altro allenatore,
sì,
alla Roma. In questo, la Roma sta dando il massimo con i giocatori che ha. Io di questo sono convinto. Che poi vogliamo dire che è un fallimento, ma è un fallimento che non è ascrivibile all'allenatore. Sinceramente, la Roma è stata competitiva per buona parte del campionato con tutti, è stata nella zona alta, addirittura l'abbiamo data come candidata per lo scudetto all'inizio. Cioè è una squadra che faceva, diciamo, in qualche modo sensazione, perché era bella coperta, poi si è persa un po' qualcosa, quella solidità difensiva. ma soprattutto
ti voglio provocare ancora, Paolo. Se c'era Gasperini, prendevi 4 gol al Bologna?
Se c'era Ranieri,
prendevi 4 gol al Bologna? La difesa è la stessa, la difesa è la stessa.
Ti posso dire la verità? Secondo me no. Però non per questo io do, come
no,
dire...
No, vabbè, mica io...
Secondo me non li prendevi 4 gol dal Bologna, probabilmente avevi le stesse difficoltà a far gol, probabilmente finiva ai rigori, ma siamo lì. Secondo me, insomma, è difficilissimo in questo momento, come dire, per me, esprimere qualcosa di negativo su Gasperini. Io vedo delle lacune nella campagna acquisti, nel mercato di questa Roma, che è stata
assemblata
ancora male. Pisilli, ragazzi, è un grandissimo talento per il futuro, ma è ancora poca cosa. Non possiamo basarci su questa Roma per dire questa è una Roma competitiva. Cioè, ha straragione Gasperini, che magari si morde la lingua nel dover dire certe cose,
certo.
In questo momento ha una rosa insufficiente, dai, obiettivamente.
Va bene, dai, allora facciamo così, andiamo alla parte finale, gioco e poi pronostici velocemente, sempre il gioco della 30ª giornata, Stefano,
Sì.
Siamo arrivati sempre di più verso la fine. Come al solito vi chiedo la squadra, l'allenatore e il giocatore di giornata. Quindi facciamo così un giro sul nostro classico gioco. Allora partiamo con la squadra della 30ª giornata di Serie A. Chi sarà? Paolo De Paola.
La squadra, io che ti posso dire? Vedo il Napoli.
Napoli. Braglia.
Como.
Orlando.
Sì, mi ha tolto il pensiero. Napoli anche per me.
Napoli.
Palomani. Io faccio fatica, dico Inter. Andiamo alla squadra, andiamo all'allenatore di giornata. Stavolta parto da Impallomeni.
Sarri.
De Paola.
Bella quella di Sarri.
Perché ha capito il gioco, ha capito anche il mio ruolo, l'intelligenza superiore.
Vado più sul sicuro. Spalletti, va.
Braglia.
Ha rubato il direttore. Spalletti.
Orlando.
Sì, Spalletti anch'io.
Io mi unisco in Pallomeni. Sarri. Giocatore di giornata. Braglia.
Vicas, se gioca.
De Paola.
Ma io ti dico Çalhanoğlu.
Orlando.
Se gioca, Dio.
Mi manca il Pallomeni.
Ti faccio arrabbiare adesso. Vai. Ken.
E io invece dico Leao. Allora, andiamo invece ai pronostici di questa giornata del nostro gioco, che vede un Bonanni sempre più al comando di questa classifica, quindi veramente a tratti irraggiungibile. Allora, con 57 punti. Andiamo ai pronostici, partiamo da Orlando. Milan-Torino.
Aia, mamma mia, brutta. 2-1.
Bologna-Lazio.
Bologna-Lazio 1-1.
Fiorentina-Inter.
Anche qua 1-1.
De Paola, Milan-Torino.
Milan-Torino 2-0.
Bologna-Lazio.
Bologna-Lazio 0-1.
Fiorentina-Inter.
Fiorentina-Inter 0-2.
Braglia, Milan-Torino
3-0.
Bologna-Lazio
2-2.
Fiorentina-Inter
1-3.
Faccio io e lascio Stefano dopo.
Sì, ma io ormai sono uno spettatore.
No, che spettatore?
No, ma
Milan-Torino 2-1. Bologna-Lazio 1-2. Fiorentina-Inter 1-4.
Vado io?
Pallomeni, vai.
Vittoria del Torino a San Siro 2-1 sul Milan. Bologna 2-1 Lazio sul Bologna e 1-1 tra Fiorentina e Inter.
Bene. Va bene, vediamo un po' come andrà, siamo sempre più vicino all'arrivo, va bene, va bene. Ringrazio come sempre Massimo Orlando, ci sentiamo Massimo. Lunedì, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon
tutti.
Pomeriggio. Ciao Simo, Braglia. Ciao Simone. Ci sentiamo in settimana, un abbraccio forte, ciao. A presto.
Ciao ragazzi, e chiedo scusa a Stefano per la volta scorsa, ho avuto un'espressione non tanto per la quale.
Ma no, va,
vai tranquillo. Stai tranquillo, un abbraccio.
Ma già dimenticato tutto.
Ciao,
non rimarcare niente, Simone. Andiamo avanti.
Ciao.
Un abbraccione, ciao. E Paolo, ti do un
grande
buon fine settimana. Ti aspettiamo naturalmente lunedì
alla
all'editoriale
prossima.
Delle ore 11 che apre la mattinata di TMV Radio, naturalmente qui da Roma. Dopo,
ciao Paolo.
A tutta C. Ciao Paolo.
Un grande piacere, ciao a tutti.
Ciao al direttore De Paola. Noi adesso ci fermiamo perché abbiamo un super ospite a rientro.